Allo spazio che sa si parla di raccolta differenziata, le diverse tipologie dei rifiuti. Sempre più i cittadini si dedicano alla raccolta differenziata. Ricordiamo perché è importante.
Cresce la raccolta differenziata dei rifiuti in Emilia-Romagna, che raggiunge in media il 68%, superando in diversi comuni, con 2 anni di anticipo, gli obiettivi fissati dal piano regionale di gestione dei rifiuti. In particolare, 128 comuni, ossia il 39% dei 329 totali, hanno già raggiunto il target fissato dal piano, che prevede di arrivare al 73% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in Emilia-Romagna nel 2020. Eppure, nonostante i progressi raggiunti, ancora oggi molte persone si domandano a cosa serva la raccolta differenziata, mostrando a volte anche una certa diffidenza sulla sua utilità. Una motivazione a tutto ciò può derivare dalla scarsa diffusione di informazioni. Può essere che le diverse campagne di sensibilizzazione verso la necessità di differenziare l'immondizia non siano state capaci di arrivare all'intera popolazione. Diversi decenni fa, per la gestione dei rifiuti esistevano solamente le classiche discariche, ovvero delle montagne svuotate del proprio contenuto di terra e roccia e riempite di tutta l'immondizia. Al loro interno venivano posizionate delle enormi vasche, colmate e compattate fino al massimo della capienza, e poi chiuse con collate di cemento o ricoperte con uno strato di terra. È un metodo di smaltimento dei rifiuti che ha poi avuto pesanti conseguenze sull'ambiente. Si tratta dunque di un modello che non è assolutamente sostenibile. Quando i cittadini svolgono la raccolta differenziata correttamente, la quantità di materiale non differenziato e non riciclabile viene decisamente ridotta, diminuendo in tal modo l'impatto ambientale. D'altra parte, i rifiuti che purtroppo non possono essere riciclati ci sono e continuano ad essere seppelliti o, in alternativa, vengono portati all'interno dei termovalorizzatori, dei bruciatori che ricavano energia dalla combustione di questi materiali. La triste conseguenza è che questa tipologia di smaltimento diventa nociva sia per l'ambiente che per la salute dei cittadini. Per questo è importante ridurre al minimo la quantità di indifferenziato, e ciò può avvenire se svolgiamo nella giusta maniera la separazione dei rifiuti, oppure se cominciamo la raccolta a monte, per esempio nella fase di acquisto. Proviamo ad acquistare dunque i prodotti, possibilmente senza imballaggi o con confezioni riutilizzabili, oppure costituiti da materiali riciclati. La preferenza deve cadere soprattutto su imballaggi realizzati con un unico materiale. Quando invece dinanzi a noi c'è un prodotto composto da materiali diversi, cerchiamo di dividere quanto più possibile le varie parti prima di depositarle negli appositi bidoni. Per esempio, se ho un barattolo d'alluminio con l'etichetta e un tappo plastificato, posso dividere il metallo dalla plastica e dalla carta. Un altro consiglio è quello di ridurre il volume dei vari oggetti di cui vogliamo liberarci. Una bottiglia in plastica, ad esempio, si può comprimere e poi chiudere con l'apposito tappo. Rilevante anche il grado di pulizia dei prodotti. È sempre meglio risciacquarli se sono di plastica, vetro o metallo.
I rifiuti elettronici dove finiscono?
Suddividere i nostri rifiuti a seconda della tipologia di materiale non è l'unica azione che comporta una buona raccolta differenziata. Fare la raccolta differenziata significa anche ridurre notevolmente la massa dei rifiuti da smaltire, oltre che frenare lo sfruttamento di preziose risorse naturali. Riusare e riutilizzare i rifiuti contribuisce a restituirci e conservare un ambiente naturale più ricco. Possiamo dunque definirla un grande risparmio di energia. Quando buttiamo qualcosa, è come se stessimo gettando via anche l'energia consumata per produrla. Oggi parliamo di una tipologia di rifiuto che ultimamente sta attirando l'attenzione dei media, i RAEE. Ogni anno in Europa i rifiuti generati da apparecchiature elettriche ed elettroniche, chiamati appunto RAEE, crescono tra il 3 e il 5%. In pratica, i RAEE sono tutti quei prodotti che per funzionare devono essere alimentati dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici e che, ad un certo punto, decidiamo di buttare via perché non funzionano più o sono diventati troppo vecchi. Lampadine, radio, monitor, telefonini, console di gioco, phone, spazzolini, elettrici, frullatori, frigoriferi, condizionatori, ciabatte multiple, bici elettriche, chiavette USB. il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono stati introdotti dall'Unione Europea nel 2003, ma in Italia ha cominciato ad essere operativo nel 2008. Dovrebbe essere riciclati per recuperare materiali preziosi, ma non sempre avviene, perché sono necessarie tecnologie avanzate di smistamento e riciclaggio. Solo un terzo di 9 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici generati in Europa ogni anno viene di fatto riciclato correttamente, mentre il resto finisce in flussi secondari che alimentano discariche abusive nel sud del pianeta e di recupero illegale delle materie prime. In Italia vi è un ottimo sistema di gestione dei rifiuti elettronici ed i numeri di raccolta sono in continua crescita, ma non è ancora un'eccellenza dell'economia circolare. Uno dei motivi è che vengono raccolti solo 5,1 kg di rifiuti RAE per abitante ogni anno. Per riuscire a risolvere questo problema, la Commissione europea nel 2014 finanziò un progetto nel quale i responsabili hanno indicato un metodo per selezionare vecchie materie plastiche da riutilizzare in nuovi beni di consumo ed hanno sviluppato una tecnica per il riciclaggio delle batterie che recupera più grafite, litio, cobalto, nickel e rame. Bisogna fare una distinzione perché, come spiega Paolo Castrillo, coordinatrice del progetto, mentre per molti componenti elettrici sono state sviluppate tecniche di riciclaggio efficaci, ce ne sono molti altri di valore che non vengono recuperati. I ricercatori del progetto hanno inoltre creato il Recycler Information Center, una piattaforma online che fornisce informazioni dettagliate su come smontare e riciclare articoli come monitor di computer, telefonini cellulari e circuiti stampanti. Una sezione, ad esempio, include 48 passaggi con note dettagliate e foto che spiegano come separare e riciclare vecchie lavatrici. È importante portare questo genere di rifiuti nelle isole ecologiche comunali. In alternativa è possibile consegnare i RAE nei negozi che vendono articoli elettrici ed elettronici, ma anche ad esempio i supermercati dove potete acquistare un nuovo prodotto equivalente per ogni rifiuto consegnato, tipo un frullatore, un televisore o uno stereo. I RAE di piccola taglia, tipo lampadine, rasoi elettrici, telefonini, li potete portare nei grandi punti vendita senza alcun obbligo di acquisto.
Esistono diversi modi di smaltimento dei rifiuti. Quali conosciamo?
Quando parliamo di rifiuti, come tutti ben sappiamo, facciamo riferimento alle sostanze o agli oggetti che derivano da attività umane oppure dai cicli naturali. Non tutti però siamo a conoscenza della loro classificazione. Possiamo suddividere i rifiuti in rifiuti urbani e rifiuti speciali a seconda della loro origine, rifiuti pericolosi e non pericolosi a seconda delle loro caratteristiche. Per i rifiuti intendiamo quelli domestici derivanti da luoghi adibiti ad abitazioni civili e vengono gestiti dalla pubblica amministrazione sulla base di contributi fiscali, mentre i rifiuti speciali sono quelli che provengono da attività produttive di industrie e aziende, gestiti e smaltiti da aziende autorizzate allo smaltimento. Questi rifiuti possono essere anche pericolosi se al loro interno contengono un'elevata concentrazione di sostanze inquinanti e devono essere trattati per ridurre la loro pericolosità e renderli innocui. Tra i rifiuti speciali pericolosi abbiamo l'amianto, le vernici, i siti contaminati, traversine ferroviarie, materiali da brucio, barattoli, stracci e medicinali. Ovviamente, a seconda dei materiali cambia la tipologia di smaltimento. Il percorso più breve di smaltimento è quello del vetro, dei metalli e della carta. Questi materiali finiscono in una fonderia o in un macero e da lì riprendono una nuova vita come oggetti. Non tutto il riciclo di rifiuti è così immediato e semplice. La plastica è il risultato di diversi tipi di plastiche che vanno nuovamente divise negli impianti di smaltimento. Va introdotta nei nastri trasportatori dove, grazie a varie tecniche, avviene la nuova separazione. Grandi aspiratori risucchiano i sacchetti di plastica più leggera. Sensori a raggi infrarossi riconoscono il tipo di imballaggio e nuovamente, con un preciso soffio d'aria, lo fanno saltare in un altro nastro. Non solo, la selezione separa anche i differenti tipi di bottiglie di PET, secondo vari colori: trasparente, azzurro, misto o colorato. Alcuni controlli vengono fatti a mano. Alla fine di questo labirinto escono 5 tipi di plastica che vanno a formare vere e proprie balle di plastica pronte per il riciclaggio. Da qui inizia un altro percorso caratterizzato da diversi procedimenti che conducono ad un risultato finale che vede la realizzazione di diversi materiali, ad esempio il cesso dei supermercati che usiamo per fare la spesa, le mollette per stendere i panni, i contenitori per l'immondizia, i barattoli per le vernici. Nel settore dell'edilizia vengono prodotti i teli per le fondamenta, le piastrelle per le pedane, i dissuasori di velocità che troviamo sulle strade. In Italia vengono immessi sul mercato più di 2 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica. Di questi il 70% viene recuperato, una metà viene riciclata per produrre nuova materia prima. La restante viene trasformata in combustibile per produrre calore ed energia. I rifiuti organici presentano una situazione decisamente più complicata. La lavorazione avviene all'interno di contenitori sigillati, dato che è quella parte di rifiuti che fa odore, fermenta e attira gli animali. All'interno di tali contenitori miliardi di batteri digeriranno la materia organica, producendo biogas e un residuo semisolido, ossia il compost. Successivamente il biogas viene bruciato per produrre energia, mentre il compost viene ritirato dai coltivatori. Sono 30 milioni le tonnellate di rifiuti urbani che vengono prodotte in Italia. Di questi un terzo sono rifiuti organici e vengono riciclati per un 25%.
Dove si buttano i medicinali scaduti? E perché è importante prestare attenzione a dove li gettiamo?
Spesso i cittadini si trovano in difficoltà quando devono gettare i farmaci scaduti. Proprio per questo motivo è importante chiarire la destinazione di questi rifiuti. Per capirci meglio, cominciamo dalle azioni che non si devono compiere. Teniamo bene presente che questa tipologia di rifiuti, se gettati liberamente, possono avere gravi conseguenze sull'ambiente, sul suolo, sul sottosuolo, nelle falde acquifere, nei pozzi di acqua potabile o ancora nei terreni agricoli. Un errore da non compiere è quello di gettarli nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Occorre perciò dividere il farmaco dalla confezione che lo contiene e dal foglietto illustrativo. Che si tratti di un antinfiammatorio o di uno sciroppo per la tosse, questo procedimento deve sempre essere svolto. La confezione va gettata nel contenitore per la carta, insieme al foglio illustrativo. Se invece le pastiglie sono contenute all'interno di un flacone di vetro, si provvederà a smaltirlo nello specifico cassonetto per la raccolta differenziata del vetro. La stessa cosa vale per le confezioni realizzate in plastica. Per quanto riguarda il medicinale, invece, va gettato nei contenitori appositi per la raccolta dei farmaci e che vengono messi a disposizione dal comune di riferimento. Questi contenitori li possiamo trovare vicino alle farmacie, alle strutture ospedaliere o nelle sedi sanitarie. Puntualizziamo che ogni regione segue delle regole precise per lo smaltimento dei medicinali, che possiamo trovare sul sito web di ogni ente locale. Se parliamo di farmaci, non possiamo non citare la problematica dell'impatto ambientale che hanno i rifiuti farmacologici. Secondo uno studio di Francesco Bregoli, ricercatore del Delft Institute for Water Education in Olanda, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, il rischio di riversamenti dei rifiuti farmaceutici nelle falde acquifere potrebbe aumentare di 2/3 prima del 2050. Basti pensare che solo in Italia si consumano fino a 1200 farmaci al giorno. Inoltre, il report di Green Italy 2017, redatto da Unioncamere e Fondazione Simbola, considera la gestione dei rifiuti nel settore farmaceutico negativa. È importante sottolineare che molti farmaci in pastiglie o compresse non si degradano facilmente e continuano a rimanere nell'ambiente anche per anni. Per fare un esempio, gettare una batteria da 10 pillole con all'interno sostanze antibiotiche o ormonali senza le dovute precauzioni potrebbe causare l'aumento della resistenza dei batteri agli antimicrobici, intaccare i sistemi endocrini dell'uomo e degli animali e infine sviluppare allergie, soprattutto nei bambini e negli anziani.